Listo, bueno. Yo darte un panorama de cómo lo ven acá los movimientos revolucionarios de izquierda. Es un poco complejo por la diversidad que hay, pero lo que yo sí puedo hablar es desde quienes nos paramos con la herramienta del materialismo dialéctico para hacer el análisis.
Allora, vi darò un quadro della situazione dal punto di vista del movimento rivoluzionario, di chi si colloca quindi sul terreno del materialismo dialettico per fare la propria analisi. In questo senso cerchiamo di vedere come tutti gli elementi si interconnettono tra loro a partire da una prospettiva materiale, cioè di come la correlazione di forze produttive e politiche in ogni regione, in ogni paese, determina gli avvenimenti. Da questo punto di vista la cosa più logica è guardare ai precedenti per spiegare ciò che sta accadendo in questo momento in America Latina e individuare quali sono gli attori in campo e come intervengono. La distinzione tra governo e Stato è valida per ogni paese, ma negli Stati Uniti assume una rilevanza ancora maggiore. Il progetto di Stato dell'elite e della borghesia statunitense è solo uno. Le sue espressioni, attraverso governi democratici o repubblicani, possono anche assumere sfumature diverse, ma nella pratica le espressioni di governo sviluppano il medesimo progetto statale. Indipendentemente dal fatto che ci sia Trump o Biden, quindi, esiste una linea tracciata che ogni governo porta avanti ed è la linea economica dello Stato che coincide con gli interessi della borghesia americana. Perché faccio questa distinzione? Perché già durante il governo Biden, il comando sud dell'esercito degli Stati Uniti, guidato dalla generale Laura Richardson, indicava a partire dal 2023 come l'interesse strategico degli Stati Uniti stesse tornando con sempre maggiore intensità verso quella regione che loro definiscono il proprio cortile di casa, recuperando così la dottrina Monroe, quindi l'America Latina. Eppure c'era un'enfasi particolare sul fatto che le risorse strategiche nella regione latinoamericana sarebbero diventate un tema di vera e propria sicurezza nazionale per gli Stati Uniti. Traduzione: per gli Stati Uniti il petrolio venezuelano è venezuelano solo perché è ubicato in Venezuela, ma in realtà si tratta di una risorsa strategica che fa capo alla sicurezza nazionale statunitense. E quindi la sua estrazione, la sua distribuzione e il maneggio delle rendite ricavate dal petrolio competono agli Stati Uniti. E questo vale per vari settori e per vari paesi. Un anno dopo, nel 2024, la generale Laura Richardson parlava dello sviluppo di un piano Marshall per l'America Latina e i Caraibi, e quindi risaltando ancora una volta l'importanza della regione latinoamericana nei progetti strategici statunitensi. Ora, che cos'è il piano Marshall e dove si è sviluppato? Ecco, per chi conosce un po' di storia, un piano Marshall non è un piano Marshall se prima non c'è stata una guerra. Perché, diciamo, l'architettura del piano Marshall significa dare capitale, iniettare liquidità a dei paesi devastati da un conflitto precedente perché questi paesi siano in qualche modo salvati oppure ricostruiti. E questo storicamente ha avuto per gli Stati Uniti una valenza strategica. Storicamente, infatti, il piano Marshall è stato un piano economico sviluppato in Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale e un elemento strategico fondamentale per frenare l'avanzata del comunismo all'interno della regione europea.
Oggi la minaccia per Stati Uniti è il comunismo, o per lo meno in America Latina, come lo può aver sido nella década de los 60, 70, 80. Sin duda no, perché lastimosamente la correlazione di forze nostra.
Oggi, evidentemente, in America Latina per gli Stati Uniti il nemico non è rappresentato dal comunismo, almeno non per come poteva essere negli anni 60, perché se si tiene a mente oggi il rapporto di forza degli attori rivoluzionari, specialmente dei comunisti, oggi sicuramente non abbiamo la forza sufficiente per rappresentare una simile minaccia. Oggi la minaccia per gli Stati Uniti è la Cina, ed è proprio la Cina che hanno definito un nemico strategico. Ora, in America Latina la Cina sta avendo una crescita in alcuni settori del 1200% all'interno della sua rappresentazione commerciale con i paesi latinoamericani e dei Caraibi negli ultimi 20 anni. Quello che vogliono quindi gli Stati Uniti, da Biden passando per Trump, perché è quello che vuole la borghesia degli Stati Uniti, è capire come riuscire a frenare l'avanzata cinese nell'emisfero latinoamericano. In alcuni paesi, infatti, la Cina si sta convertendo nel primo o nel secondo socio commerciale. Mentre prima rappresentava appena l'1% del commercio con l'America Latina, adesso è al 16% in quanto partner commerciale, mentre gli Stati Uniti e l'Unione Europea stanno decrescendo. E questo ci porta al momento attuale, il momento in cui Donald Trump lancia l'operazione Scudo delle Americhe. Scudo contro chi? Uno scudo è uno strumento difensivo e infatti viene giustificato come uno strumento contro il narcotraffico, che cercano di rappresentare come il principale nemico nella regione, ma in realtà questo è un mero artificio retorico, esattamente come la guerra contro il terrore o contro il comunismo nel XX secolo. È un, diciamo, artificio retorico che viene dall'idea del difendere l'America, uno strumento che viene dalla teoria dell'America agli americani, ma è semplicemente il modo in cui costruiscono un discorso a partire da un certo nemico che dovrebbe unire tutti e da cui tutti insieme dovrebbero difendersi. Quando però arriviamo agli elementi concreti, vediamo che lo scudo delle Americhe ha ben altri obiettivi. La lista dei partecipanti a questa operazione parla chiaro. Sono stati invitati da Trump in Florida 12 paesi latinoamericani con governi vicini agli interessi USA. Cioè il criterio è chiarissimo e il criterio indica anche il proposito. Perché se il narcotraffico è un male comune di tutta la regione, il criterio non è che può essere chi è tuo alleato. E questo già rivela che a fare parte dello scudo sono un gruppo di alleati di Washington, cioè di governi, e che quindi si tratta di una questione congiunturale. Per esempio, dopo Milei, probabilmente, magari no, però probabilmente in Argentina verrà eletto un governo progressista. In Cile, che è uno dei paesi partecipanti, fino a pochi giorni fa c'era un governo, diciamo, progressista, anche se io con Boric non condivido quasi niente, e adesso è cambiato e c'è un governo presieduto da qualcuno che ha forti elementi di fascismo. Quello che voglio dire è che gli alleati degli americani in America Latina sono sempre delle situazioni molto temporanee. Chi è dentro questa operazione sono Argentina, Bolivia, anche in Bolivia l'anno passato è stato sconfitto Evo Morales e Luis Arce ed è andata al governo una destra, una forma di destra reazionaria, Costa Rica, Ecuador, già sapete chi è il presidente ecuadoriano Noboa, Guyana, che anche qui se la cerchi sulla mappa non si capisce che ruolo debba avere all'interno di uno scudo delle Americhe contro il narcotraffico, ma si capisce molto bene che scopo debba avere se pensiamo allo scudo delle Americhe come una forma di intervento contro la Cina. L'Honduras, che ha appena eletto un presidente di ultradestra in elezioni con chiara ingerenza di Donald Trump e dove il sistema di conteggio dei voti è tra l'altro lo stesso che in Colombia, il che ci fa preoccupare, Panama, Trinidad e Tobago, che praticamente è un'isola del Venezuela, e il Cile. Allora, se uno guarda la grandezza economica e geografica di alcuni dei partecipanti e la loro capacità strategica, militare e logistica, si rende conto che gli Stati Uniti, a parte Argentina e il Cile, non hanno veri alleati significativi all'interno di questo scudo delle Americhe. E se conti che il principale obiettivo dichiarato è combattere il narcotraffico e che Argentina e Cile non ci sono indici rilevanti di produzione di narcotici, questo scudo non ha senso. È come dire faccio una coalizione di paesi europei per combattere il traffico di diamanti in Africa centrale, ma se il traffico di diamanti è in Africa centrale, perché non faccio una coalizione con dei paesi africani? Quindi lo scudo nasce senza la capacità reale di combattere il narcotraffico, a parte per gli Stati Uniti che hanno un potere militare strategico significativo. Adesso, perché il narcotraffico, che è diventato rilevante, tra virgolette, dopo decenni, e come mai non entrano nello scudo la Colombia, dove c'è molta produzione di narcotici, o il Messico, dove ci sono i cartelli più potenti, o il Venezuela, dove gli Stati Uniti dicono che c'è il cartel dello Soles e dove hanno rapito Maduro con la scusa di combattere il narcotraffico? E come mai non è nello scudo il Brasile, che è il grande paese della regione, geograficamente, militarmente ed economicamente? Questo succede perché questi sono in realtà paesi che sono obiettivi di questa coalizione Scudo delle Americhe e sicuramente non paesi con cui gli Stati Uniti possono lavorare.
Voy a centrar en dos elementos puntuales, hay muchos más, y es México en el tema fronterizo y que es un gobierno que no le carga ladrillos o que no le hace favores a Estados Unidos, o al menos no como quisiera Donald Trump, y como necesita el Estado gringo.
Due di questi paesi sono in particolar modo nemici degli Stati Uniti. Il Messico è centrale per quanto riguarda il tema della frontiera e perché in Messico c'è un governo che non sta collaborando, non sta facendo favori agli Stati Uniti o quantomeno non nella misura che vorrebbe Donald Trump. E la Colombia, nello specifico, è centrale a causa del problema della sua frontiera con il Venezuela. Allora, in Messico sappiamo quanto sono grandi i cartelli, ma sappiamo anche che sono cartelli della droga finanziati dalla DEA americana perché sono affini al progetto statunitense e perché attraverso il narcotraffico essi possono mantenere influenza nel paese e maneggiano una quantità tale di risorse che può essere lavata nelle banche statunitensi e che quindi in buona parte contribuisce a dinamizzare l'economia statunitense. Quindi i cartelli possono fondamentalmente convertirsi in Messico in uno strumento per destabilizzare il governo di Claudia Sheinbaum, che è in continuità con il governo di López Obrador, con il partito Morena, il partito de los Trabajadores, e i cartelli possono quindi eventualmente arrivare a imporre un governo più docile. Non perché questo governo messicano sia pericoloso per gli Stati Uniti in sé, ma perché il Messico ha relazioni con il blocco nemico degli USA, i BRICS con la Cina alla testa, e perché aiuta Cuba. Cioè il Messico non è un paese che gli Stati Uniti riescono a dominare per frenare l'avanzamento della Cina nella regione. In Colombia da sempre abbiamo un sacco di narcotraffico purtroppo, ma a leggere le dichiarazioni di scudo delle Americhe sembra che l'unico interesse degli Stati Uniti sia l'ELN. L'ELN è un esercito insorgente rivoluzionario che possiamo criticare, che può aver fatto errori, ma che oggi è molto forte e ha una funzione geopolitica molto importante perché controlla la frontiera colombo-venezuelana e potrebbe essere un problema se gli USA dovessero un giorno invadere il Venezuela, e che soprattutto in Venezuela svolge un ruolo molto grande perché controlla e protegge alcuni settori strategici, soprattutto le miniere di oro e di terre rare della regione dell'Orinoco. Quindi, se tu costruisci un discorso dove l'ELN è caratterizzato solo come un gruppo narcotrafficante e crei una piattaforma che attaccherà il narcotraffico, che in realtà significa mobilitare le risorse economiche, logistiche e soprattutto militari per eliminare questi elementi non affini al progetto della dottrina Monroe, o Don Roe per come la chiamano adesso per Donald Trump, perché Trump sta aggiungendo degli elementi nuovi a questa dottrina, ecco, se costruisce tutto questo discorso è chiara la direzione in cui vuoi andare. Abbiamo detto che la prima funzione dello scudo delle Americhe è uno strumento per destabilizzare la regione, per mobilitare risorse logistiche, principalmente militari, di modo da cambiare i rapporti di forza interni al continente latinoamericano e frenare la Cina. Io penso che questa coalizione non avrà il risultato sperato perché gli attori che hanno seguito Washington sono insufficienti e quasi irrilevanti per la loro posizione, per la loro grandezza, però bisogna aspettare di vedere come si svilupperà perché è una creazione molto recente. Un altro elemento importante di questa coalizione è generare un assedio al Brasile, che è sempre di più la potenza regionale con la P maiuscola. Il Brasile si è accorto di questa intenzione e bisognerà vedere come risponderà. Gustavo Petro, il presidente colombiano, ha già proposto a Lula una cosa molto audace: creare un esercito congiunto, uno dei cui compiti consisterebbe proprio nel combattere il narcotraffico autonomamente e senza quindi dover dipendere dalla proposta degli Stati Uniti, e che anzi vada a contrastare l'influenza statunitense nella regione. E inoltre degli esempi di insofferenza popolare nel continente rispetto ai piani statunitensi già ci sono. Per esempio in Ecuador Noboa voleva installare delle basi militari statunitensi, c'è stato un referendum dove il governo è stato sconfitto, e però adesso Noboa lo sta facendo comunque disconoscendo la Costituzione. Gli Stati Uniti in sintesi stanno cercando di fare una mini NATO con questi paesi, ma la qualità e la localizzazione di questi paesi rendono difficile lo scopo. È una proposta che, come è stata presentata oggi, dubito che abbia un reale futuro, anche se bisognerà vedere come si svilupperà. Adesso, venendo alla Colombia, come si può ripercuotere questa cosa? Abbiamo già delle notizie di bombardamenti della forza aerea ecuadoriana in Colombia, che possono costituire un casus belli, anche se sembra che il governo di Gustavo Petro lo stia gestendo abbastanza bene, e sembra che ci sia in corso una provocazione da parte dell'Ecuador per trascinare la Colombia in una confrontazione armata di cui non si capisce alla fine chi beneficerebbe, anche perché c'è una disparità tra le capacità militari ed economiche ecuadoriane e colombiane, quindi sembra un latrato alla luna quello che sta facendo il governo di Noboa. Sebbene ancora non sappiamo che cosa vogliano fare, vediamo che comunque non sono fenomeni isolati. E lo nomino per questo motivo qua, perché ha evidentemente una relazione con questa operazione Scudo delle Americhe, con i movimenti americani nella regione, con l'attacco al Venezuela. Un'ultima aggiunta sulla pericolosità di questa dottrina Monroe degli americani, o per meglio dire Don Monroe dal nome di Donald Trump. Un elemento nuovo e molto pericoloso all'interno di questa dottrina è quello che riprende un concetto di circa 100 anni fa di Friedrich Ratzel, un teorico della geopolitica, che parlava del Lebensraum, dello spazio vitale, legando questo concetto alla teoria malthusiana che metteva in relazione la fine delle risorse con la popolazione. Sapete che questo termine spazio vitale è quello adottato dalla dirigenza nazista per giustificare lo spazio vitale per lo sviluppo del Terzo Reich, che includeva Austria, Polonia, parti della Francia e tutta l'Europa centrale, e che questo è stato il motivo per cui i nazisti hanno cominciato a invadere questi paesi. Ecco, quando ascolto le discussioni dei gerarchi, perché vanno chiamati così, del progetto MAGA americano, quello di Donald Trump, mi sembra che loro abbiano preso questo concetto di spazio vitale e lo abbiano fuso con la dottrina Monroe. Per me questa è un'allerta, perché lasciando da parte gli elementi fascisti e nazisti che questo governo americano ha mostrato, questo nuovo impulso dell'America, tutte e due le Americhe, agli americani, segnala che questi non stanno più guardando all'America Latina come il cortile di casa, ma come una parte della casa, e nello specifico quella parte da cui estrarre e saccheggiare le risorse. E per questo stanno mostrando i denti alla Cina, per dire che questa è zona loro. E tra l'altro una fonte molto affidabile mi ha detto privatamente che la prima richiesta che gli Stati Uniti hanno fatto al Venezuela poche ore dopo il rapimento di Maduro è stata la sospensione pubblica del Venezuela delle relazioni con la Cina e la Russia. Se uno prende in considerazione tutto questo, diventa chiarissimo come il principale obiettivo dello Scudo delle Americhe sia eliminare gli attori progressisti della regione per controllare territori e risorse come elementi strategici, in modo da sostenere l'impero statunitense e mettere in difficoltà la Cina.
Listo. Primo resaltar che il problema con Estados Unidos, digamos, para Colombia y para este proyecto progresista.
Andando un po' più nei dettagli della situazione che riguarda la Colombia, il problema per gli Stati Uniti, la Colombia non è il governo, non è il modello di sviluppo progressista o il modello politico progressista che c'è in Colombia, perché il modello progressista colombiano non è contrapposto al modello del liberismo statunitense, anche se vuole lottare contro quella forma di liberismo. Quello che importa agli Stati Uniti è se questo progetto progressista colombiano vuole dare spazio alla Cina, e non perché pensano che questo sia un progetto rivoluzionario che mette a rischio il capitalismo o robe del genere. Il pericolo di ingerenza degli Stati Uniti da noi nelle prossime elezioni è reale e concreto. Circa 15 giorni fa ci sono state le elezioni parlamentari, dove il progetto Pacto Storico, il partito di Gustavo Petro, è risultata la forza principale, la votazione più alta di sempre nella storia, ma ancora insufficiente per avere la maggioranza al Congresso. Quello che succede è che il progetto progressista si basa su riforme importanti che però devono essere approvate dal Parlamento. Il problema, senza una maggioranza, è quali accordi e alleanze debba e possa fare il governo in quello che resta della legislatura e evidentemente nel prossimo periodo, se verrà eletto un nuovo governo progressista. Questo significa che anche se la sinistra otterrà la vittoria alle presidenziali, avremo un governo che non potrà compiere pienamente il suo programma, e questo genera disillusione nella gente. Però si può compensare con quello che si è riusciti a fare in questo primo periodo di governo di sinistra, che è stato piuttosto favorevole non solo per le classi popolari, anche in realtà per il capitale, perché le banche hanno fatto profitti storici, la generazione di imprese anche, e quando dico storici non è perché voglio fare un complimento e credo che sia positivo, ma perché così lo mostrano le cifre. Il paese al momento è diviso in due. Una metà dei colombiani vuole continuare con il progetto del cambiamento e della sinistra, e l'altra vuole tornare ai governi della destra reazionaria che vengono dalla linea di Álvaro Uribe Vélez: il paramilitarismo, l'esenzione fiscale per le imprese, la spesa pubblica ridotta al minimo, la riduzione di salari dei lavoratori, il taglio dei diritti. Il progetto della sinistra si oppone a questo e vuole aggiornare lo Stato e l'economia. Anche se c'è una lieve inclinazione verso il governo del cambiamento, perché ad oggi tutto sembra indicare che le elezioni prossime saranno a favore di Ivan Cepeda, che è il candidato della sinistra e del patto storico successore di Petro. Cepeda non è un continuatore diretto del governo di Petro, ci sono delle differenze di stile e di contenuto tra loro. Cepeda è un tipo più conciliatorio, dialoga di più, ma viene da una formazione apertamente comunista, apertamente marxista, a differenza di Petro, anche se questo non lo rende un rivoluzionario in senso stretto. Io personalmente credo che Cepeda abbia più contenuto e un miglior contenuto rispetto a Petro, anche se ha uno stile più calmo e più parsimonioso. Abbiamo già detto che il governo Cepeda, se eletto, dovrà però fare accordi perché non ha la maggioranza in Parlamento, e quindi dovremo vedere cosa dovrà concedere per questi accordi e in cambio di cosa. La nostra lettura come compagni qua è che le probabilità elettorali sono a nostro favore. Si può vincere questa presidenza e vincere questi 4 anni, e lavorare bene durante i prossimi 4 anni potrebbe significare seppellire il progetto reazionario in Colombia, almeno nella sua forma attuale, perché la reazione non scompare e si reinventa sempre. Ma se questo progetto di sinistra si consolida, potrebbe aprire anche a 2 o 3 governi ulteriori. Il che significherebbe un cambiamento importante nel modello economico della Colombia, un miglioramento netto nelle condizioni di vita del popolo colombiano. Dal settore rivoluzionario, che siamo noi, questa è semplicemente una forma per stare dentro il sistema, quello elettorale, ma noi non ci opponiamo perché ogni vittoria per il popolo lavoratore è importante, anche se il problema evidentemente resta il sistema economico. Quindi bisognerà ricordare di continuare a lavorare e avanzare per distruggere il capitalismo e costruire proposte di organizzazione popolare che sostituiscano la forma di organizzazione sociale capitalista con una forma di organizzazione rivoluzionaria tra i diversi popoli colombiani. Tuttavia, pensiamo che la continuazione di questo progetto riformista e di cambiamento possa offrirci un contesto più favorevole e più sicuro per lavorare, al contrario di quanto è stato storicamente, dove avere un progetto rivoluzionario e portarlo avanti pubblicamente rappresentava un rischio quasi esistenziale per noi e per i nostri compagni. Questa è più o meno la fase che viviamo in Colombia, e un appello che facciamo è che si stia attenti e attente agli sviluppi della prossima fase storica all'interno dell'America Latina.
Era un riesgo esistenziale plantearsi un progetto rivoluzionario e hacerlo públicamente. Es más o menos lo que se está haciendo.